File 7, pagina 47. Io stesso ho descritto in questo modo uno di questi trasferimenti nell'ospedale del lager principale. Davanti a un blocco dell'ospedale degli internati c'è un autocarro del servizio di sanità. Il portiere annuncia un carico di malati trasportati da Goleschau. Scendono dall'autocarro e, come ogni volta, la visione di questi cadaveri ambulanti è spaventosa. Per ultimo scende un uomo dal naso affilato, dalla cui pelle già traspare il colore della morte. È debole da far pietà e non riesce a salire da solo i 3 gradini che portano all'ingresso del blocco. Ma quando finalmente riesce a raggiungere la porta, si aggrappa con le mani scheletrite a un battente e non vuole entrare. Nei suoi occhi leggo il terrore. Dapprima il portiere lo trascina, poi gli grida qualcosa in polacco. Niente, non capisce e non vuole capire. Guardo il suo numero e il suo triangolo. È ebreo. Chissà qual è il suo paese, chissà qual è la sua lingua. Prima, quando era una creatura vitale, era un lavoratore manuale o una persona istruita, un commerciante o un trafficante. Adesso è qui e con tutta la forza che può avere una creatura che non vuole morire si aggrappa a questa porta. Con un bastone il portiere lo picchia sulle dita. Lui non molla. In modo ancora più drastico di tutti gli ex internati, il capoblocco Barecki descrisse davanti al tribunale di Francoforte, nel duro, immediato linguaggio di un uomo del popolo, il destino di coloro che venivano trasferiti a Birkenau. Voglio spiegare un po' la faccenda dei musulmani che venivano dai lager esterni. Si trattava solo di eliminazione di trasferimento. Di solito i malati arrivavano il sabato verso mezzogiorno, venivano sempre alla sezione B, seconda D. Tanto quelli che arrivavano dai lager esterni sono sempre ammalati. Al lunedì venivano presentati al medico. Gli internati, che erano considerati eliminati, non passavano invece neanche dal lager. Io, come comandante del blocco, non dovevo nemmeno aprire il portone. Eliminati significa che andavano diritti nelle camere a gas. Alla domanda se i malati dovessero spogliarsi, Barecki rispose: sì, si spogliavano, ma non nel lager. Se li si lasciava entrare significava che era fatta. Dovete immaginare, al sabato arrivano uno o due autocarri, sul portone c'è una guardia, un altro comandante di lager nel suo ufficio e una sentinella tiene in mano uno scontrino. L'autocarro si ferma proprio davanti alla porta e il conducente dice: c'è un trasferimento. Io apro il portone e l'autocarro entra. Ci sono sull'autocarro 2 tipi di persone: quelli malati da eliminare e quelli semplicemente trasferiti. Il conducente non si ferma a spiegare, tira giù la sponda e la gente scende in disordine. Io come li devo distinguere? Come faccio a scovare fuori tutti i numeri? Il vecchio, il comandante del lager, mi sbrana: se iscrivo, metto nel lager gente che è da eliminare. Allora chiamo il capo lager: Danis, lasciali lì tutti, non possono entrare tutti nel blocco, non ci stanno e sporcano dappertutto. Ci stanno solo nel gabinetto, cioè nel locale adibito alle docce. Fra l'altro ci possono entrare solo di notte, di giorno devono stare fuori. Solo a lunedì mattina ricevono la prima razione di cibo, perché solo a lunedì viene comunicato all'ufficio sussistenza che ci sono anche loro. La gente che viene eliminata non riceve neanche da mangiare, tanto praticamente non vive già più. Questo è il ricordo che conserva Barecki a proposito del lavoro di routine che continuava anche durante il periodo della normalizzazione delle condizioni dell'ospedale. Nell'autunno del 1943 si ebbero cambiamenti di persone alla direzione del lager, che ebbero notevoli conseguenze. Ho avuto modo di conoscere gli avvenimenti che portarono a questi cambiamenti e trasferimenti. Dopo la sconfitta di Stalingrado, l'industria bellica richiedeva un numero sempre maggiore di addetti e conseguentemente fu emanata una circolare del capo medico di tutti i campi di concentramento, con la quale si ordinava ai vari medici responsabili dei lager di fare in modo che la mortalità diminuisse in modo tale che gli internati fossero utilizzati nella maggior misura possibile per l'industria bellica. A mio parere, e in base alle mie osservazioni, questo tipo di circolari produsse solo raramente dei cambiamenti. Wirtz però prese sul serio quest'ordine, perché gli offriva la possibilità di adoperarsi contro le uccisioni in massa dei prigionieri, senza il timore che gli venisse rimproverato di non essere abbastanza duro nei loro confronti. Io ero a conoscenza di questo ordine, osservavo la reazione di Wirtz e mi preoccupavo di procurargli tutta quella documentazione che potesse servirgli per poter intervenire efficacemente. Bisognava evitare che egli si basasse esclusivamente sulle relazioni dei suoi medici di lager e degli addetti sanitari, come il comportamento di Entres aveva chiaramente dimostrato. Per evitare che in futuro i sorveglianti degli internati venissero riconosciuti come suoi informatori e venissero quindi messi in pericolo, io suggerii che ogni medico di lager o addetto sanitario fosse tenuto a presentare settimanalmente un elenco da cui risultasse quante persone al giorno erano decedute nel lager cui era preposto. Ciò comportava questo vantaggio: se ad esempio nel lager principale venivano registrati in media da 10 a 15 decessi al giorno e invece in qualche giorno della settimana salivano a 75, allora non poteva sfuggire che quel giorno erano state compiute circa 60 uccisioni. Se gli annunci di decesso erano invece cumulativi, ciò non sarebbe potuto risultare. La sezione politica era dotata di una prigione nella cantina del blocco 11, che era completamente isolato. In fondo al cortile, tra il blocco 10 e 11, sempre rigidamente chiuso, era stato eretto il cosiddetto muro nero, dove periodicamente venivano fucilati dei prigionieri. Coloro che erano stati uccisi in questo modo erano ufficialmente dati per malati, che erano stati ricoverati nell'ospedale e qui erano morti a causa di qualche malattia. Io feci rilevare al medico dirigente che quelle selezioni fatte nel bunker alteravano le cifre dei decessi giornalieri nel lager principale e ne spiegai la causa. Il colloquio che segue è estratto dalla relazione che io feci a suo tempo. «Così non va», disse il dirigente medico Wirtz. «Per i morti della sezione politica deve assumersene la responsabilità la sezione stessa? Perché Entres non me ne ha parlato? Io credo, signor dottore, che lei non venga messo a conoscenza di molte cose. Mi scriva a parte i giorni in cui i decessi sono stati di più, ma è proprio vero? Certamente. E lei come lo sa? Lo so dagli internati, che però non lo ripeterebbero davanti a lei, così come non lo direbbero nessuno della SS. Però mi occorre la prova. È difficile poter dimostrare che ad Auschwitz si uccide. A questo punto mi viene in mente una cosa. Lei potrebbe avere la prova, signor dottore, se si facesse dare il registro dei morti del lager principale. Lì sono riportati tutti i morti, con la data del decesso e la relativa diagnosi. Per i morti del blocco 11 non vi sono cartelle cliniche né diagnosi di malattia. Se lei le richiede, ecco che ha già la prova. Wirtz suona il campanello. È sempre molto rapido nelle sue decisioni. Subito arriva Ontr, il sergente dell'ufficio. Ont, vorrei vedere il registro dei decessi del lager principale, adesso, immediatamente. Qualcosa si sta muovendo, in quale direzione? A questo punto si arriverà a un contrasto con la selezione politica. Posso ancora sentire che Entress e Claire vengono chiamati a rapporto dal direttore medico a mezzo di telefono. È mezzogiorno, ma oggi non ho appetito. Così scrivevo nella mia relazione. Lo scrivano dell'ospedale, Tadeusz Pazkula, dovette recarsi al distretto dell'SS con tutti i registri dei decessi. Si ricorda di aver avuto bisogno di una carriola per trasportarli. Tanti erano i registri che erano già stati compilati. Nella mia relazione si dice inoltre: deve essere davvero successo qualcosa di catastrofico. Ieri non si poteva parlare con Wirtz. Era molto brusco e nervoso. Mi ha dettato una lettera. Con chiede a Lolling, il suo capo, di essere trasferito da Auschwitz. Come motivo della sua richiesta indica il fatto che l'Untersturmführer Grabner, capo della selezione politica, ha definito indegno di un capo dell'SS il suo comportamento davanti al comandante del Lager, sicuramente ciò in relazione con gli avvisi di decesso del blocco 11. Il trasferimento non si verificò e il conflitto fra Wirtz e Grabner rimase. Nello stesso periodo, a seguito di un episodio fortuito, fu aperta un'inchiesta per corruzione. Il giudice dell'SS incaricato delle indagini, il dottor Conrad Morgan, alla fine della guerra fece queste dichiarazioni. La polizia del protettorato aveva scoperto che nel protettorato stesso si faceva traffico di oro. Le tracce portavano a Berlino. L'ufficio investigativo doganale di Berlino-Brandenburgo vi aveva individuato persone che erano di servizio ad Auschwitz e aveva trasmesso l'inchiesta al tribunale di polizia e dell'SS di Berlino. Qui venne a conoscenza della cosa e avvocai a me l'inchiesta sul traffico di oro. Chiamato come testimone al processo di Francoforte, Morgan aggiunse: l'indagine nei confronti dell'SS di servizio nel campo di concentramento di Auschwitz fu risolta grazie a un pacchetto inviato a mezzo posta militare. Notato a causa del suo peso, fu sequestrato. Conteneva 3 pezzi di oro puro, uno grande come un pugno e 2 più piccoli. Si trattava di oro perdenti, di molti carati, che era stato inviato da un addetto sanitario che prestava servizio ad Auschwitz alla propria moglie. In base ai miei calcoli, questo quantitativo di oro poteva corrispondere a circa 100.000 cadaveri da cui era stato prelevato, tenendo anche conto che non tutti coloro che hanno denti piombati li hanno in oro. Quello che era inconcepibile era il fatto che qualcuno avesse potuto impossessarsi di un simile quantitativo senza essere notato. Il dottor Morgan, durante l'inchiesta, si recò ad Auschwitz. In realtà venne presto a conoscenza dello sterminio di massa, ma non vide alcuna possibilità di orientare le indagini verso questa direzione. Il dottor Gerhard Wiebeck, che era suo assistente durante l'inchiesta, si fece premura di spiegare ai giudici del Tribunale di Francoforte quali fossero i limiti di competenza di quella commissione. Il nostro compito era combattere i reati di corruzione e tutte quelle azioni e comportamenti che esulavano dalla linea generale, ad esempio le uccisioni arbitrarie. A una domanda più precisa, questo giurista dell'SS rispose: non eravamo autorizzati a indagare sulle uccisioni in generale. Io avevo sentito che lo sterminio degli ebrei era stato ordinato verbalmente da Hitler. Il fatto che uomini di legge dell'SS ritenessero senz'altro possibile un simile ordine e che bastasse far loro presente un ordine verbale del Führer perché si astenessero anche soltanto dall'indagare su un crimine così evidente e di enormi proporzioni, dimostra molto meglio di lunghe analisi quali fossero le condizioni di quel tempo. Gli accertamenti di Morgan e dei suoi collaboratori dimostrarono che Grabner si era reso responsabile anche di delitti che andavano di là dalla linea generale. Gli ebrei condotti alle camere a gas venivano sottoposti, secondo un eufemismo che stava a significare l'omicidio, a trattamento speciale Sonderbehandlung, e queste azioni venivano comunicate a Berlino sotto la sigla abbreviata SB. Da ciò Morgan dedusse che queste uccisioni erano volute dalla centrale delle SS. Per coloro che erano stati fucilati al Muro Nero non si faceva invece ricorso a questa espressione di copertura, bensì si dava l'avviso del decesso come se si fosse trattato di morte naturale. Da ciò Morgan trasse la conseguenza che non esisteva certezza che la centrale fosse d'accordo anche su queste uccisioni. Inoltre, si deve tener presente che la massima parte delle vittime della sezione politica erano polacchi, mentre l'ordine verbale di sterminio impartito da Hitler avrebbe dovuto riferirsi agli ebrei. Pertanto Morgan decise di indagare sulle fucilazioni al Muro Nero. Effettuando questa ricerca, ebbe modo di venire in contatto anche con Wirtz. Nel 1946 egli dichiarò: con uno sguardo luminoso il medico dirigente fece rilevare come queste cifre alte fossero notevolmente calate dal momento del suo arrivo. Con ciò si riferiva al numero dei decessi. Nel suo ufficio era appesa una grande tabella e nel diagramma erano segnate le curve che indicavano il numero degli internati e quello dei morti. Io stesso elaborai i documenti per questa statistica. Nello stesso momento egli però mi parlò di Grabner, dicendomi che questi pretendeva da lui che facesse uccidere le internate polacche in stato di gravidanza. Il medico si era rifiutato, ritenendo che ciò fosse inconciliabile con i suoi doveri professionali. Il medico non aveva ceduto e pertanto si era giunti a una lite svoltasi davanti al comandante del Lager, e a proposito della quale né Oes né Gravitz dissero nulla. A seguito di ciò il medico, nel momento in cui io lo incontrai, si trovava veramente in una situazione di conflitto terribile. Mi chiese: che cosa devo fare? Io gli risposi: quello che ha fatto, cioè rifiuto assoluto. Lei ha perfettamente ragione, e domani farò arrestare Grabner. Anche il dottor Wiebeck confermò che Wirtz aveva dato tutto il proprio appoggio alla commissione nella sua ricerca di indizi contro Grabner. Il direttore medico, il dottor Wirtz, era un oppositore di Grabner e teneva un diario destinato a servire contro di lui. Quando ci fu l'evacuazione, egli mi disse: se avete bisogno di documenti, io ve ne posso fornire alcuni. Nell'ottobre del 1943 Grabner fu richiamato e arrestato. A questa misura ne fecero seguito altre. L'11 novembre, nell'ordine del giorno 50/43, fu notificato che l'Obersturmbannführer Liebenschell era chiamato a sostituire il precedente comandante Oes. Fu trasferito anche il superiore di Grabner, il responsabile della Gestapo di Katowice, dottor Rudolf Milder, che aveva presieduto il temutissimo tribunale del bunker, le cui sentenze portavano sempre a esecuzioni in massa. Wirtz trasse profitto dalla situazione e ottenne anche il trasferimento del dottor Entres, uno degli uomini di fiducia di Grabner. Contemporaneamente a queste sostituzioni di comandanti fu operata anche una tripartizione del lager, che era nel frattempo diventato il più grande complesso fra tutti i campi di concentramento. Il lager principale fu chiamato Auschwitz I, il complesso di Birkenau Auschwitz II e il gran numero di lager di lavoro situati presso l'industria di armamenti ora centralizzati a Monowitz fu complessivamente denominato Auschwitz III. Benché ciascuno di questi tre lager avesse un proprio comandante, essi non erano completamente indipendenti. Liebenskell non era soltanto comandante di Auschwitz I, ma anche capo di Auschwitz e, come tale, era superiore dei comandanti di Auschwitz II e III. La sezione politica e quella sanitaria rimasero uniche per tutti e tre i lager. In seguito, Auschwitz I e II vennero nuovamente unificati. Non si deve interpretare questo decisivo cambiamento come la conseguenza del fatto che una centrale ignara avesse appreso dei crimini che venivano compiuti ad Auschwitz solo dalle risultanze della commissione d'inchiesta. Che non fosse così lo si può constatare già dal fatto che se Grabner fu preso come capo espiatorio e imprigionato, Hess invece avanzò a capo sezione nell'amministrazione di tutti i lager, benché la commissione della SS avesse non solo appuntato la sua corresponsabilità in uccisioni in massa che andavano di là della linea generale, bensì anche manchevolezze personali. Anche il superiore di Grabner, Mildner, fu promosso a una posizione dirigenziale in Danimarca. Entres fu nominato medico dirigente di Mauthausen e infine promosso Hauptsturmführer SS. Wirtz si era tenacemente rifiutato di proporlo per la promozione che da tempo lo attendeva. Le cause dei trasferimenti vengono fatte risalire notizie che erano trapelate da Auschwitz. Stanislav Dubiel, un internato che era impiegato come giardiniere presso la villa ove risiedeva Hess, il 7 agosto 1946 dichiarò che una volta aveva potuto sentire dei frammenti di un colloquio tra Himmler e Hess avvenuto nel giardino della villa di quest'ultimo. Himmler avrebbe detto che Hess doveva andarsene di lì perché la radio inglese aveva divulgato troppe notizie intorno allo sterminio dei prigionieri ad Auschwitz. Hess avrebbe ribattuto di essere convinto che con la sua attività ad Auschwitz prestava un buon servizio alla patria. Anche Sophie Stiepel, una testimone di Geova che lavorava anch'essa nella villa, aveva sentito questa frase di Hess. Il 5 luglio 1945 Boger dichiarò: quando nell'autunno 1943 la verità sulle morti di massa ad Auschwitz, di cui il popolo tedesco era ignaro, fu diffusa nel resto del mondo, ci furono improvvise sostituzioni nella direzione del lager e nella Gestapo di Katowice. Dottor Mildner, pagina 53.